Da McCafé, dal 13 al 26 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 70 centesimi, cappuccino a 1 euro. E non è finita. Scarica l'app per altre fantastiche offerte. Promozioni valide nei ristoranti aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
Ci sono 5 modi per morire.
Sì.
Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto?
Il quinto?
Che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.
No, ma è presto detto, dai, sennò è stupido. C'è un'ascoltatrice che mi scriveva e la foto che del profilo era Miley Cyrus. E io a un certo
all'epoca modo, Anna Montana.
Sì, Anna Montana. E io le ho scritto: "Scusa, ma non sei tu questa? Questa è Miley Cyrus, quella di Anna Montana". E lei si incazzò tantissimo. Mi preso proprio a parolacce, avessi detto chissà che cosa. Vabbè. Vabbè. Niente, è rimasto
però
nella storia.
Funziona ancora, no, sta roba di mettere la foto finta. Ogni tanto, adesso meno magari. Però nella prima fase dei social, o anche addirittura pre-social, erano tante le ragazze, sì, anche i ragazzi, che si mettevano una foto finta, sperando che poi... Cioè, nel senso, lui non stava facendo dating, però se uno invece fa dating, io mi sono sempre chiesto, poi qual è lo scopo? Tanto alla fine ti vedi e vedi che non è lui o non è lei.
Ma sai, è anche carino. Io per esempio sul mio profilo ho messo la foto di Paolino.
Devo mandare i suggerimenti newyorkesi. Quello già ha fatto tutto, però ha fatto già tutto.
In un pomeriggio.
Giapponese, ha fatto tutto in un pomeriggio, istericamente.
I genitori sono già sfiniti.
Sono sfiniti. Picozzi, buongiorno, come stai?
Stavo pensando che esiste un famoso manuale, si chiama DSM.
Sì.
Che vuol dire Manuale Diagnostico e Statistico sui Disturbi Mentali. Mancano ancora delle categorie, però delle caselle da riempire. Forse ancora c'è dello spazio, perché quando mi appropinquo a voi sento discorsi che tutto sommato mi fanno pensare che manca una classificazione.
Le mani, tu stai lì nel tuo eremo a scrivere i tuoi libri, il mondo nel frattempo va avanti
Picozzi.
Ragazzi, io continuo a vederne cose che voi umani ne esco sempre con un pezzettino. Ogni tanto mi piace compararmi, visto che voi fate...
Stamattina ne è successa una bella grossa.
Voi fate citazioni musicali, a me ad esempio capita spesso quando chiacchio con chi legge i miei libri e porto ad esempio John Coffey,
sì.
Avete presente John Coffey?
Sì, certo.
Del Miglio Verde. Miglio quando Verde. A un certo punto Tom Hanks gli dice...
E oltretutto Coffey si scrive...
Con la I, non come la bevanda.
Non come la bevanda.
Quando Tom Hanks gli propone larvatamente di aiutarlo a scappare alla vigilia dell'esecuzione...
Sì.
E lui gli risponde: perché dovresti fare una cosa tanto stupida? E poi gli aggiunge: non ce la faccio più, è come avere delle schegge di vetro infilate nella testa.
Nella gola?
Nella testa. Anche perché, ricordiamolo, lui aveva delle capacità di poter raddrizzare delle situazioni, delle ferite, delle aggressioni. Ed era in carcere, verrà poi ucciso perché aveva tentato...
Ecco, è spoilerato.
Sì,
no, perché veniva accusato.
Di avere ucciso, mentre invece naturalmente lui cercava di... E questa metafora della testa piena di schegge di vetro mi ha sempre colpito.
E tu ti senti così?
Ah, spesso.
Con le schegge di vetro?
Sempre più spesso.
Per colpa nostra?
No, assolutamente no, per carità. È per quello che mi capita di vedere, cioè in realtà... Probabilmente e saggiamente le emozioni cominciano a trasparire un pochino di più, essere impermeabili a tutto. Ma comunque, saltando al discorso di oggi, saltiamo completamente in un altro mondo, un mondo criminale ma un po' romantico. Volevo capire se riconoscevate queste voci. Il film è del 1933.
Ci penso io a questo, hai combinato abbastanza guai tu.
Alberto Sordi che doppia, come si chiama, Oliver Hardy.
Non so se è Alberto Sordi.
La borsa o la vita?
Sì.
Ah sì?
È stato Alberto uno. Sordi.
Sì, sì. La borsa chi?
Dimmi chi sei, l'impaurirà.
Io sono il diavolo.
Già, e se non stai in guardia ti fissa la gola da qua a là. Per tutta la regione. Sta attento ai passi falsi.
Dunque tu sei... Fra diavolo. Non mi hai mai visto, non è vero?
Non è vero.
Ma hai udito la mia voce?
Ma scusa, ha inventato lui quella roba?
Guardate un fiocco rosso.
Ma il corsivo...
Diavolo.
Beh, no, fai ovvio.
Guardate un fiocco rosso. Riporta col cappello.
Ma che film era? Almeno il titolo del film. Diavolo.
In dal sentier del tuono dell'eco viene il tuono. Diavolo, diavolo, diavolo.
Va bene.
Il film è del 1933, si chiama Fra Diavolo.
Sì.
E quindi introduce un po' il tema di oggi, che è il tema dei briganti. Praticamente Fra Diavolo terrorizza, adesso non ricordo la regione, potrebbe essere l'Emilia Romagna, nessuno lo ha mai visto in volto, sta agli olio, sta allora nelle ori dell'arte, praticamente...
Sono stati, ambientato in Italia?
Sì.
Ah, ma dai!
Sono stati praticamente vittime di banditi, rimangono senza nulla in tasca, allora decidono di trasformarsi in banditi e incontrano Fra Diavolo. Che nella fattispecie è Tito Gobbi Junior, uno dei più grandi tenori mai esistiti sulla faccia della terra, in Italia e nel mondo, e naturalmente cercano di spaventarlo dicendo sì, io sono Fra Diavolo, e quello naturalmente finisce il ritornello della musica che lo accompagnava, certo, dimostrandogli che è vero Fra Diavolo è lui. Oggi il tema è appunto il tema sui briganti.
Come hanno fatto i ragazzi di oggi a non aver visto Stanlio Olio? Mia figlia non l'ha mai visto Stanlio Olio.
Beh, è tanto vecchiotto.
Porca miseria.
Beh, però c'è il biopic.
Sì, il film. Biopic. Sì, però.
Beh,
cioè, le comiche di Stanlio Olio.
Certo, i tempi tecnici, cioè l'invenzione al di là del doppiaggio di. Probabilmente Alberto Sordi non è stato l'unico doppiatore.
No, è stato poi il secondo doppiatore. I primi doppiatori erano già in America e lo facevano in questo modo perché non riuscivano a parlare bene l'italiano. Lui ha scimmiottato, che sappia io, ha scimmiottato quella parlata dei primissimi film.
Comunque l'invenzione di avere disavventure e a un certo punto bloccare la scena e guardare fisso in camera
di Olio era avantissimo,
è tuttora geniale.
Te lo ricordi?
Sì, come no. Beh, io sono legato a
quando Stanlio faceva qualcosa di strano, lì sì, guardava, cioè, in camera.
Sai come... che me la attribuiscono come somiglianza, soprattutto quando sì, sono un po' più in carne, diciamo, occhi, naso, sorriso.
Beh,
un pochino.
Ma lui era veramente...
sì, però il viso un pochino mi dicono che assomiglia. Va bene, siamo pronti per la prima parte della scheda.
Direi
di oggi.
Cominciamo con la scheda di uno dei briganti famosi italiani, poi parleremo anche del brigantaggio. Si chiamava Il Biondin. E la cosa curiosa che sentiremo poi nella scheda è che quando poi viene a essere inseguito dai regi carabinieri, finirà per aderire alla banda di un altro brigante che si chiamava Il Moretto, casualmente. Quindi Il Biondin ha fatto poi coppia con Il Moretto.
La canzone che metteremo è particolare ed è dedicata anche al fatto che è partito il Giro d'Italia. Volevamo mettere insieme varie cose, adesso non spoilero, però sentirete.
Gli hanno dedicato perfino alcune strofe, anche se sono in pochi a ricordarle. Eppure all'epoca girovaghi e cantastorie amavano quella ballata, la ballata del Biondin, che cominciava più o meno così. All'inizio era un bravo figliolo. Lavorava dall'alba al tramonto, 4 soldi da mettere in conto per i vecchi suoi genitori. E continuava. Era bravo il Biondin con i poveri e cattivo lui era coi padroni. I suoi amici erano ladroni e nel cuor una pietra non c'è. Francesco De Michelis, detto il Biondin, nasce a Villanova Monferrato il 16 marzo del 1871, in una famiglia di umili origini. La mamma fa la mondina, il padre Giuseppe è un fornaio e Francesco inizia prestissimo a condurre carri per il trasporto di alimenti e mercanzie. Un mestiere pericoloso per via dei delinquenti appostati lungo le strade, talvolta isolati ma spesso raccolti in bande. Capita così che il Biondin venga attaccato in una notte di primavera del 1898. Lui però non si lascia intimidire, risponde alle percosse con colpi ancora più forti, fino a lasciare a terra l'aggressore privo di vita. È arrabbiato e insieme esaltato dall'aver avuto la meglio. Ma presto gli subentra la paura che non gli credano, che i gendarmi non vadano per il sottile e lo chiudano in una cella. Così fugge. e si unisce alla banda di Luigi Fiando, che per ironia della sorte porta anch'egli un soprannome, il Moretto.
Francesco De Gregori, il bandito e il campione. Peraltro abbiamo dedicato proprio un episodio di CSI Milano a questa storia, la storia di Girardengo e Sante Pollastri.
Sì, che dobbiamo dire che ci sta a pennello questa canzone, perché in realtà De Gregori ha fatto una rivisitazione romantica di Sante Pollastri, che in realtà era sì amico d'infanzia di Girardengo, campione di bicicletta, però il problema è che poi lui ha preso una deriva veramente da criminale. Negli anni 20 del secolo scorso era soprannominato il nemico pubblico numero uno, come John Dillinger negli Stati Uniti. Aveva sulla coscienza decine di morti ammazzati anche tra le forze dell'ordine. Alla fine poi, quando viene catturato, mi pare negli anni 50, viene condannato all'ergastolo. Viene condannato prima all'ergastolo, viene graziato, mi pare, nel 59, e se ne torna a Novi Ligure, da dove era arrivato, e si è messo a fare il commerciante, l'ambulante, per cui ha un po' recuperato una vita sociale, direi, normale, ma alle spalle era tutto meno che il Robin Hood, perché questo è il tema grosso dei briganti, che praticamente sempre, siccome hanno operato a cavallo tra metà 800 e la fine dell'Ottocento, la maggior parte comunque dei briganti, si sono presi un po' l'appellativo di difensori
di
degli oppressi,
perché erano anarchici, perché erano contro il re,
anti-borbonici soprattutto, sì, certo. Per cui in realtà la tradizione popolare, mentre invece questi erano più delle volte il biondin di cui abbiamo parlato, forse no, perché a lui piaceva vestirsi bene, nonostante la sua zona di frequentazione in fondo fosse quella delle risaie, cioè nel Novarese, nel Biellese, cioè la terra delle mondine. E lui naturalmente era di bell'aspetto, frequentava la città, cioè voleva dire Novara e Milano all'epoca, dove, certo, dove amava così ritrovarsi nei tabaren, e amava le giovani fanciulle. Si dice oltretutto che lui abbia poi, oltre che fare il brigante, abbia poi rapinato gioiellerie per recuperare i gioielli che poi
avrebbe regalava
le sue donne. Sue donne. Quello che ci sta un po' meno, secondo me, è che addirittura poi decidesse di assaltare dei negozi di abiti, perché siccome era attento al suo look, amava vestirsi in maniera ricercata e quindi svaligiava negozi di abbigliamento per vestirsi bene. In realtà poi anche lui farà una fine praticamente
indecorosa
come tutti i briganti. Ma oggi poi parleremo anche di altre due brigantesse,
le brigantesse,
una delle quali passerà come carriera dall'essere una brigantessa, o drude si chiamavano un tempo,
drude.
Passerà poi a fare la fotomodella primi anni dell'Ottocento.
Ma pensate, tutto questo è quindi il resto della storia dell'episodio di oggi di CSI Milano, tra poco qui da noi a 105 Friends.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Allora, su 105 con Massimo Bigozzi e CSI Milano stiamo parlando di briganti.
Di briganti e brigantesse.
Max Briganti.
Avevo da chiudere ancora alcuni particolari, sì, della storia del biondin, il quale nel giugno del 905 finisce la sua vita terrena perché amante delle belle fanciulle, soprattutto giovani, soprattutto mondine. Era una festa organizzata con Mondina insieme a un amico, quando irrompe un manipolo di carabinieri. In realtà lui fugge, poi nel fuggire si volta, spara al primo carabiniere e lo manca, e questo risponde al fuoco centrandolo al petto. Quello è particolare, questo carabiniere, passato la storia, si chiamava Soverini, non sapeva assolutamente. Difatti, quando lo bloccano, dice: ma sai cosa hai combinato? Hai ucciso uno dei più famosi e pericolosi latitanti briganti. Lui dice: io francamente ho visto uno che scappava, poi mi ha sparato, io ho reagito. La cosa interessante è anche il premio che verrà dato a questo carabiniere, eroico carabiniere: 3 mesi di congedo nella sua città. Gli dicono: vai pure in licenza premio per 3 mesi. Invece, tutto sommato, i commercianti, i latifondisti, i padroni delle risaie fanno una sorta di colletta e mettono da parte 336 lire dell'epoca. Non so dirvi adesso di che cosa si tratti, siamo nei primi anni del Novecento, e li mettono insieme per fare questo dono. E da questo momento il biondin passa alla storia un po' come l'eroe, come il Robin Hood, come quello che aveva dato una mano ai primi movimenti di tipo sindacale, perché dobbiamo ricordare che forse tra i primi sindacati, tra i primi movimenti operai, ci fu quello delle mondine che ambivano e ottennero di poter lavorare soltanto 8 ore al giorno.
Ah. Che prima quante ne lavoravano?
Non era più pallida idea.
Finché non ti lamentava il sole.
Ma pensare di starsi a piedi in una risaia con la schiena curva per 8 ore al giorno.
A ripulire il riso, a levare le erbacce attorno al riso.
Stavo pensando a un altro film dell'epoca famoso.
Riso Amaro. Certo. Raccontava proprio quella classe operaia, diciamo così, le vicende.
E devo dirvi però che la figura femminile all'epoca, deve essere degli anni 50 quel film, se non ricordo male, ma la classe operaia femminile, le mondine di una dignità, di una forza.
Non levavano solo le erbacce, seminavano anche il riso poi andavano anche a raccogliere.
Mentre invece appunto si parlava
1949.
Di brigantesse, e c'è questa seconda storia che volevo raccontarvi di Maria Grazia Boni, che vorrei sentire come la seconda parte della scheda.
Andiamo.
La storia di Maria Grazia Boni è a dir poco singolare. Nasce a Sonnino nel 1797, 5 anni prima di Teresina, la sorella cui sarà sempre legata. A 15 anni sposa Marco Caperchio, che qualcuno dice mandriano, altri un giovane brigante. Una vita spesso breve quella del brigante, e Marco non fa eccezione, lasciandola presto vedova. Maria si risposa allora con Francesco Nardelli, cui regala 2 figlie, che segue nelle sue imprese criminali. Anche Francesco fa una brutta fine e la donna è costretta a trovarsi un nuovo compagno, un uomo di origini gitane che si chiama Kimmerly. Inutile dire che anche il terzo marito scompare prematuramente, ma questa volta la tragedia ha un epilogo sorprendente. Succede infatti che a Termini siano soliti passare artisti dell'Accademia di Francia, con un permesso speciale per accedere al carcere e ritrarre le detenute, le loro acconciature e i colorati indumenti. È così che Maria Grazia inizia a posare per il pittore Jean-Victor Schnetz, già allievo del celebre Jacques-Louis David. E appena liberata, lascia la realtà dei briganti per frequentare con successo gli atelier romani, da delinquente a modella.
Intanto un passo indietro, un ascoltatore molto informato, molto competente, immagino, dice che 330 lire dell'epoca, tornando alla colletta che fecero per il poliziotto, carabiniere, equivaleva a un etto d'oro, perché il 100 lire d'oro pesava 33 grammi, quindi 330 grammi erano circa un etto d'oro. Boh, lo scrive lui, magari è sbagliato, però mi piaceva l'idea.
Ma più che altro poi quanto valeva un etto d'oro dell'epoca?
Dell'epoca.
Ma non so, a parte il fatto che non so nemmeno quanto vale adesso l'oro.
Un grammo d'oro? Credo...
sui 25
20 euro, credo.
25 euro, qualcosa così.
Da quelle parti.
20-25.
Dovrebbe essere da quelle parti. Confermi l'idea.
Un grammo di oro.
Un grammo, sì, certo.
Comunque, la storia di Maria Grazia Boni è una storia che abbiamo sentito fatta di 2 aspetti. Uno, di una quantità di mariti sepolti e di figli sepolti uno via l'altro. In realtà una parentesi un po' più lunga ce l'ha con questo Nardelli.
Il 51,
quale...
scusate, 51 euro oggi.
Sì. 51?
Il doppio, sì. il doppio.
Sarebbe forse il caso di 50. Cominciare a dare un'occhiata ai vostri orologi e vedere quanto
sono. Non abbiamo
denti d'oro.
Neanche denti, no. Neanche
io
denti.
No.
Denti d'oro sarebbe... Comunque, stavamo parlando di Maria Grazia Boni, sposa poi un uomo che le dura un pochino di più, ma anche lui ha una sorte abbastanza strana, perché... capobanda a Sonnino, dalle parti di Sonnino, che è in provincia di Latina, viene alla fine braccato, catturato, inseguito e braccato.
Sì.
A un certo punto però la città del Vaticano, che ha giurisdizione su Latina, su Sonnino, promulga una sorta di amnistia. Il marito però della nostra Maria Grazia Boni non sa che questa amnistia c'è stata, e quindi voce, racconti dicono del luogo che siano capitate 2 cose: o sia arrivato nella giurisdizione sbagliata, cioè si sia presentato da una parte anziché dall'altra, che era quella per competenza, o sia arrivato troppo tardi, sta di fatto che l'amnistia se la salta, riuscirà ad evadere ma verrà poi ucciso. Ecco, questa figura di Maria Grazia Boni è eccezionale, perché se voi pensate che viene a un certo punto, Sonnino viene evacuata come luogo di brigantaggio e quindi le regie truppe vaticane decidono di deportare tutta la città, sono 200 abitanti, li chiudono tutti in gabbia. Maria Grazia Boni finisce in un luogo di detenzione che praticamente è ricavato all'interno delle terme di Diocleziano, non, penso non molto lontano dalla zona Termini, e alla zona Termini passavano artisti, tra cui gli artisti dell'Accademia di Francia, sede italiana, che erano affascinati dalle donne italiane, dalle donne italiane e dal loro modo di vestire, soprattutto le popolane, per cui avevano ottenuto dei permessi premio per entrare nelle carceri e ritrarre e dipingere queste donne dall'aspetto fierissimo. Difatti ci sono molte immagini, molte statue dedicate a Maria Grazia Boni, che la ritraggono con una bellissima donna. E in realtà lei poi riuscirà ad uscire dal carcere e, appena uscita dal carcere, si farà assumere come musa ispiratrice da un sacco di artisti aria francese.
Vabbè.
E quindi direi che camperà a lungo. Mi pare che poi finirà per mancare all'età di 79 anni, che per una donna dell'epoca e un uomo dell'epoca hanno già tantissimo.
È una buona media, certo.
Per una brigantessa ancor peggio.
Arriviamo a 70 euro addirittura.
70 euro, sì, è il massimo storico.
Ma ci confortate sulla nostra... Cioè, noi ammettiamo spesso di essere ignoranti, ma fino a qualche anno fa eravamo sui 20, 25, 30 euro. Cioè,
no, sto guardando...
sia una quotazione
no, sto guardando
super,
le...
no?
È una quotazione super, però non era 25 neanche.
Quando era 25 anni?
E 25 stavo euro. Guardando, te lo dico tra un attimo che riguardo meglio il grafico.
È pazzesco che eravamo d'accordo tutti e due.
CSI Milano.
A tra poco.
Mentre ascoltavamo i nostri amici Negramaro con Giuliano, posso confermarti che il prezzo che abbiamo detto dell'oro era attorno a 2008.
Sì, qualcuno esagera, sono gli anni 80, no? Fino al 2010-2012 più o meno era...
2012 no, 2009.
2010, circa 25 euro.
E poi è raddoppiato nel giro di 10 anni, però adesso è triplicato.
È una quotazione monster in questo periodo. Ecco.
Sì. Si dice è un...
Una bolla.
No, non è detto, ma è un massimo storico. È un massimo, è il massimo storico.
Torniamo alla nostra storia, Massimo.
Sì, stavo pensando...
Bolla è quando poi esplode, quando poi qualcuno dice no, non funziona più. Ok.
Stavo pensando a questa doppia valutazione dei briganti, perché a un certo punto da un lato c'è l'idealizzazione alla Robin Hood, lì si tramandano informazioni su di loro come persone affascinanti. Mm-hmm. Dall'altra parte c'è l'osservazione scientifica che vorrebbe invece i briganti come subumani, cioè tutte le teorie lombrosiane per cui il brigante sarebbe la degenerazione della razza, cioè l'uomo dall'aspetto scimmiesco. Peraltro c'è un passaggio che vorrei leggervi, sempre relativo al Biondin, perché il Biondin lo mandano, almeno la sua testa, la mandano dal famosissimo Cesare Lombroso per valutare quanto poi di tratti atavici, primitivi, congeniti ci siano. E lui praticamente nella sua relazione sull'autopsia condotta sul cranio e il cervello del bandito rileva: dalle indagini eseguite è risultata la perfetta regolarità di involucri, emisferi e sostanza cerebrale, con dati corrispondenti alla perfetta normalità, tali da non far trasparire sotto l'aspetto biologico alcuna anomalia che giustificasse da parte del soggetto la propensione all'aggressività, alla violenza e alla vita banditesca. Per cui il buon Biondin era indistinguibile, come naturalmente è dimostrato oramai scientificamente oggi, è indistinguibile da chi prende una brutta piega. Ultima storia di Porzia Montanaro, anche lei banditessa. E poi volevo chiudere invece con una setta che ho trovato, che francamente...
Non chiudiamo con la setta, no?
Lasciamo stare.
No, ma la setta è una setta di briganti.
Ah, ok.
Non c'era assolutamente. E che venivano chiamati i Decisi.
I Decisi.
Che è una storia criminale che francamente mi era totalmente sfuggita.
Figurati a noi.
Allora, iniziamo con Porzia Montanaro, allora.
Porzia Montanaro è passata alla storia come una delle brigantesse più attive nella Basilicata di metà Ottocento.
Nasce ad Acerenza nell'ottobre del 1843 e rimane orfana del padre che ha solo 3 anni. Non è la sua sola sfortuna, perché il nuovo compagno della madre non la vuole in giro per casa e allora se ne va a vivere con la nonna. Ha 19 anni quando viene consegnata al brigante Francesco Galotta per poche monete d'argento e per un anno lo accompagna nelle sue scorrerie. La arrestano nel 1863 ed è grazie alla sua testimonianza che si conoscono i particolari del terribile fatto di sangue avvenuto a inizio d'anno. Attratti in un bosco da alcuni capi briganti con la scusa di volersi costituire, erano morti il delegato di pubblica sicurezza Polisella insieme al capitano Capoduro, a 3 militari di scorta e un contadino. Scontata la sua pena, Porzia viene a sapere della morte del marito da un altro brigante di nome Rubino. Ne accetta le attenzioni, ne diventa compagna, rimane incinta. Peccato che il Rubino non le dica di essere lui, l'assassino di Francesco Galotta. Appesantita e limitata dalla gravidanza, Porzia si nasconde in un rifugio che tuttavia viene scoperto. Arrestata di nuovo, nel dicembre del 1863, partorisce un figlio mentre è ospite delle carceri di Spinazzola. 4 anni più tardi, ecco celebrato il processo per i fatti del gennaio 1863. I capi d'imputazione sono gravissimi, ma la pena a lei riservata è tutto sommato contenuta. 7 anni di reclusione al carcere di Trani, più 5 di sorveglianza speciale.
Ecco, la storia appunto di Porzia è una storia però più tipica, più classica, cioè si sposa con un delinquente che viene ucciso, da quello che si presenta e dice: vorrei portarti con me, senza naturalmente raccontare che è lui l'artefice della morte del marito. La socia, questa donna, poi partecipa sì alle azioni banditesche o di brigantaggio, ma non con un ruolo talmente di primo piano poi da meritarsi una condanna all'ergastolo. Prende una condanna solo di 7 anni più 5 di confino, che non sono pochi, ma non sono nemmeno tantissimi. E quindi così finisce la storia di Porzia. Volevo poi raccontarvi in chiusura questa storia della setta dei Decisi, che tutto parte da, è una setta che vive e sopravvive tra il 1816 e il 1818 dalle parti di Salerno. Ed è una storia
zona Lidia
particolarmente interessante, perché c'è una, praticamente il capobanda si chiama Ciro Annichiarico e in realtà mette insieme questa banda uscito di galera perché era un ex prete che è passato dritto, ha fatto questo percorso assolutamente originale. Casa del Signore, casa di reclusione, brigante, cioè è partito da sacerdote, da ex prete, ed è finito a essere un brigante oltretutto tra i più feroci. Aspirava a creare un regno di Salerno e ha messo in piedi questi gruppi di facinorosi proprio per conquistare il potere e nominarsi poi presidente. Oltretutto nella sua banda, che ha cominciato a taglieggiare tutto il territorio salentino, lui non ci andava giù per i sottili, era un vero e proprio
cilentano.
Non salentino.
È il Cilento, non il Salento.
Anche ogni tanto mi...
Tutti si sbagliano.
Riesce a mettere in piedi questa combriccola. Tenete presente il fatto che comunque nelle vesti di... I Decisi erano il modo con cui lui definiva le logge in cui era divisa la sua organizzazione. Okay. E quindi siamo nel 1818, pensate a quanti adepti poteva avere una struttura banditesca che voleva semplicemente creare una Repubblica del Salento, di Salerno.
Centinaia.
40.000.
Non è vero.
40.000 adepti.
Non sono mica pochi.
Tantissimi, un esercito. Ci sono ricercatori che dicono che poi la camorra,
peschi un po', abbia pescato un po' da lì,
abbia tratto origini dalla onda lunga.
È una tesi. Certo.
E naturalmente lui a un certo punto cerca di far patti con le autorità nel regno delle Due Sicilie, con i Borboni, e dice benissimo, se voi mi toglierete tutti i capi d'accusa che io mi ritrovo come brigante, io vi darò una mano a sterminare le bande rivali.
Beh, diventa una specie di pentito dell'epoca, no?
Diventa una
sorta di collaboratore di giustizia,
sì, di traditore.
Certo.
E in realtà questo non accade perché il movimento dei Decisi è legato poi anche alla carboneria e ai moti carbonari. subentra un interessante personaggio irlandese, adesso non ricordo come si chiamava, Church, un sottufficiale irlandese che prima spacca questa alleanza tra Carboneria e i Decisi e poi naturalmente riesce a sconfiggerli. Il nostro Annichiarico si consegnerà ai Carabinieri, probabilmente sperando in un trattamento misericordioso, e verrà prontamente fucilato sulla pubblica piazza.
Così.
Comunque i Decisi, tra il 1816 e il 1818, sono arrivati ad essere 40.000.
Grazie Massimo.
Grazie a voi.
A martedì.
A martedì.
Ciao. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.